Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Abbiamo bisogno di Dio. Tutti i giorni, in tanti modi, e per quello abbiamo bisogno di pregare. Pregare. Pregare non è solo chiedere, nelle preghiere cos'altro facciamo? Lodiamo. E poi?
Ringraziamo.
Quanto spesso la Bibbia parla di pregare con ringraziamento. Però vorrei concentrare, parlare un po' della preghiera e qualche altra cosa. Vorrei vedere in Colossesi 4, pensare un po' su di che cose dobbiamo pregare. Quindi trovate con me Colossesi 4 e voglio leggere prima di tutto versetto 2. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento. C'è già tantissimo qui. Prima, perseverate nella preghiera, vegliando in essa, che sta dicendo quasi la stessa cosa. Perseverare, cosa vuol dire perseverare? Essere costante. Non trascurare, non iniziare bene per un mese e poi mollare, no, perseverare tutta la vita. Vegliando in essa, vuol dire di farlo seriamente, non è cosa meccanica. Non è che ho un elenco e un po' leggo e prego, ma è quasi meccanico. No, vegliando, sono sveglio. Perché mi rendo conto della battaglia, mi rendo conto dei pericoli, mi rendo conto del valore, mi rendo conto delle conseguenze in bene o in male. Quindi vegliando, quindi sono perseverante, costante, senza mollare, senza trascurare, ma sono anche sveglio che riguarda come sto pregando. Ma che cosa dobbiamo pregare? Qui non è scritto. Non è scritto qui. Ma Paolo ne ha parlato in tanti brani. Tantissime cose. Elenco con o senza spiegazioni. Pace. Pregare per pace. Perché se non ho pace, tendo a vacillare, tendo a compromettere, ok? Un'altra cosa, Giacomo 1, versetto 5, conosciamo questo? Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Cosa dice di pregare lì? Per che cosa?
Sapienza.
Perché senza sapienza prendo mille decisioni sbagliate, perché non ho visione. Perché sapienza vuol dire che sto valutando la cosa, il vero valore di ogni cosa, non il valore immediato, il vero valore. Sapienza è di scegliere usando l'intelligenza per il vero valore, che non è mai solo immediata. Così spesso va contro quella immediata. Sapienza vuol dire scegliere alla luce dell'eternità, non alla luce di quello che, ma non ho tempo, ma che importa il tempo? Che importa il tempo? Dimmi una persona che prende una malattia gravissima che può portare alla morte, che non trova il tempo per curarsi o per curare la persona cara. Dimmi una persona che non trova tempo. Ma una malattia fisica non è mica importante quanto la cura spirituale, onestamente. Meglio morire, dico umanamente, in modo prematuro, ma essendo forte nel Signore, che prolungare la vita fisica ed essere debole nel Signore. Quindi sapienza ci fa valutare tutto. Le piccole cose di 10 minuti, il modo di reagire, il modo di parlare, ci fa valutare tutto alla luce dell'eternità. Sapienza. Quindi bisogna pregare sapienza, la chiede a Dio. Signore, aiutami. Perseverate nella preghiera e questo è una cosa. Vegliate in essa, perché se non ho sapienza, sbaglio spesso. Un'altra cosa, forza. Allora, in Efesini 1 parla non di avere forza, ma di conoscere la forza di Dio che opera in noi, se ricordate. Un brano che parla di fortificarci è Efesini 6:10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Allora, questo è un comandamento, ma vuol dire che devo pregare questo. Signore, quanto spesso cerco di farcela io. No, Signore, tu mi rendi disponibile la tua forza. E tu mi comandi a fortificarmi in te. Aiutami a ricordare questo, a non cercare di farcela io, a non per mio orgoglio di voler farcela io, a non dimenticare di te. Voglio fortificarmi in te, in modo che non vedo i comandamenti di Dio come se fossero gravosi, perché i comandamenti di Dio non sono gravosi. Vogliamo, ma già qui in Colossesi, capitolo 1, leggo da 9 ad 11, e qui c'è una preghiera di Paolo, e lui pregava con perseveranza, e notiamo quello che pregava. Leggo, conosciamo questo? Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, dalla vera salvezza in voi, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia, rendendo grazie al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Leggendo quello mi fa pensare, ma io prego così. Queste sono le mie preghiere principali per me stesso, per la mia famiglia e per quelli intorno a me, tipo nella mia chiesa. Sto pregando soprattutto che possa essere ripieno, che possiamo essere ripieni della conoscenza e della volontà di Dio. Signore, aiutami a capire la tua volontà in questo. Non è che valuto cosa penso che sia meglio, crescendo in sapienza e ogni intelligenza spirituale, non intelligenza umana ma spirituale, in modo che possiamo camminare in modo degno in ogni cosa, degno di colui che ci ha salvati dalle tenebre, piacendo a Lui in ogni cosa. Signore, guidami che posso vedere come camminare per piacere a Te in ogni cosa. Non quello che vorrei fare io, no, piacere a Te in ogni cosa. Portando frutto, concedici oggi di portare frutto. Sto pregando quello. In ogni opera buona e a crescere nel conoscere Dio sempre di più e ad essere fortificati in Lui. Per avere perseveranza e pazienza, che vuol dire in mezzo alle difficoltà, le opposizioni, le afflizioni, i pesi, di non scoraggiarmi. Quindi, perseverate nella preghiera pregando queste cose. Questo è come pregare. Abbiamo bisogno di tutte queste cose. La vita è piena di battaglie, è pieno di tentazioni, è pieno di pesi, è pieno di fatiche, è facile essere distratti, è facile essere stanchi, è facile essere presi con le faccende. Se io sono preso con le faccende, e ne ho, ognuno di noi ha faccende necessarie. Se sono preso con le faccende, sto vivendo con sapienza? Se sono preso con le faccende, sto vivendo per portare frutto non è opera buona? Se sono preso con le faccende, no. Devo fare le faccende. Ma guai a me che sono preso con le faccende. Ho bisogno di pregare. Di pregare. Oh Signore, inclina il mio cuore alla Tua parola. Devo pregare con perseveranza. E quella è una buona cosa che mi serve. Satana è sempre lì in attesa, cercando un momento in cui togliamo gli occhi da Dio. Pensate a questo. Satana è sempre lì, aspettando il momento che smettiamo di guardare Dio. È pronto, lui non dorme. Dobbiamo pregare, vegliare in questo. Così dice Gesù agli tre apostoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, nel giardino. Lo spirito è pronto, la carne è debole. Poi, verbo, vegliate nella preghiera. Vegliate nella preghiera per non cadere. Quanto è facile trascurare le cose di più grande importanza in noi stessi, e nelle nostre famiglie, e nelle nostre chiese. Una domanda per chi ha figli: i tuoi figli ti conoscono come uomo o donna di preghiera? Mia mamma con me, con noi, faceva pochissimo di divertente. Non mi ricordo, ma cantavamo, di solito canti, inni, ma di giocare insieme, magari quando avevamo 3 anni, 4 anni, ma crescendo, non mi ricordo. Ma mia mamma era una donna di preghiera. Quello mi ricordo. Di cosa si ricorderanno i vostri figli di voi? E non solo figli, per chi non li ha. Vedranno: papà è un uomo di preghiera, mamma è una donna di preghiera. Quell'amica, quella sorella, quel fratello è una donna, un uomo di preghiera. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa, con ringraziamento. Allora, il grande apostolo Paolo, e dico grande in senso giusto, dichiara che aveva affaticato più di tutti gli altri apostoli. Non in senso vantandosi, ha detto: non è io ma Cristo che opera in me, ma io ho fatto più di tutti, è vero. Aveva ricevuto più da Cristo il livello anche di dottrina, ma si è affaticato, ma proprio andando usato da Dio in modo gigantesco. Eppure Paolo era disperato per la preghiera, e quindi, avendo esortato i credenti a perseverare nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento, dichiara in versetto 3 e 4: pregando nel medesimo tempo anche per noi, affinché Dio apra a noi la porta della parola per annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale sono anche prigioniero, in modo che lo faccio conoscere parlandone come devo. Paolo chiede preghiera per lui e i suoi collaboratori. Sapeva di non farcela. Paolo non credeva mai in se stesso. E lui in prigione, la preghiera principale, porte aperte, una porta aperta, affinché Dio apra a noi la porta della parola per annunciare il mistero di Cristo. Lui voleva proclamare Cristo, il mistero di Cristo, che Dio salva anche i gentili per mezzo del ravvedimento e fede in Gesù Cristo. E lui in prigione voleva porte aperte. E chiedeva questo. Noi dobbiamo pregare questo. Noi dobbiamo pregare questo. Per chi ha figli, se ami i tuoi figli, Qual è l'eredità più grande che puoi lasciare a un figlio? Un esempio e una chiesa forte. Cosa puoi lasciare ai tuoi figli che vale più di tutto? L'esempio di essere un uomo di donna di Dio e una chiesa forte. Giusto? Quanto influirà la chiesa che avranno un domani? Fra 20 anni prendo un Simone, non sarà un uomo vecchio. Quanti anni avrà Simone fra 20 anni? Un giovane uomo, Dio volendo, avendo iniziato da alcuni anni una famiglia, figli piccoli, quanto importante è una chiesa sana? Allora, Dio può fare tutto, se Dio vuole essere mega contento, ma è molto, molto possibile che io non ci sarò fra 20 anni. Molto possibile, direi molto probabile. Quale chiesa avremo? E se amo mio figlio, che lascio o non lascio un'eredità di soldi, non cambia più di tanto, ma se lascio una chiesa forte, crescente, cambia tantissimo. Ma quando si fa quello? Si aspetta che ha 31 anni? Allora si inizia? No, si inizia 20 anni fa. Quindi Paolo pregava per una porta aperta di proclamare Cristo. E dobbiamo pregare noi questo. E poi che poteva parlare come devo, nel modo giusto, il modo corretto, il modo necessario. Cosa vuol dire? Ok, cosa vuol dire di far conoscere il mistero di Cristo, la salvezza, parlandone come devo? Ok, come bisogna parlare? Alcuni termini che potremmo usare.
Con coraggio.
Non avendo timori di quello che potrebbero dire. Io ho la parola. Io sono un ambasciatore di Dio, il giudice del mondo, e devo annunciare il giudizio e la possibilità della salvezza. Con coraggio. Poi?
Con umiltà.
Con umiltà. Ma scusami, io ero perduto. Non sono migliore, io ero perduto. Ok, con umiltà.
In verità.
E posso allargare quello in modo chiaro, in modo comprensibile, in modo che possano capire se Dio apre gli occhi, ma che non è che io spiego in modo che è difficile capire. Voglio parlare in modo chiaro, fedele alla Bibbia. Non voglio, Dio ti ama e ha un piano per la tua vita. Quello non è mai nella vita un modo di evangelizzare. Non è biblico evangelizzare dicendo Dio ti ama. Non troviamo quello mai nei brani che riguardano l'evangelizzazione. Quindi voglio parlare in modo giusto, biblico, con coraggio, con umiltà. Potrei aggiungere con zelo. Secondo me, senti, Dio ti ama, non è giusto modo. Senti, ci sarà un giudizio e Dio ti comanda a ravvederti e credere in Gesù Cristo. Ciao. C'è un problema? È la cosa più importante della vita. Ciao. C'è un problema parlare così? È convincente, Alice? No, non è convincente. Se io credo veramente la verità, che è assolutamente la cosa più importante, che giova l'uomo a guadagnare il mondo intero e perdere l'anima sua, parlo con un'insistenza, parlo con zelo, parlo con un desiderio per la loro salvezza che loro percepiscono. E quindi è di pregare. Senti, pregate per una porta aperta e che posso o che possiamo parlarne come devo, che posso parlare in modo giusto, trasmettendo l'importanza, trasmettendo il cuore di Dio, spiegando in modo chiaro. Bisogna pregare questo. Paolo, il grande dottore Paolo, il più istruito di tutti gli apostoli, onestamente, chiedeva a preghiere di parlare in modo giusto. poi, andando avanti, Paolo lascia loro con un'altra esortazione, dice, versetto 5, procedete con sapienza verso quelli di fuori, riscattando il tempo. La parola procedete potrebbe essere tradotto ugualmente, a volte viene tradotto, camminate, vivete, giorno per giorno. Vivete, procedete, camminate con sapienza in questo campo verso quello di fuori. Qual è, in questo, insieme a quello che abbiamo appena letto, il pensiero di Paolo? Sta pensando alla nostra testimonianza nel mondo. E se io parlo bene di Dio, ma poi quelle con cui ho contatto vedo che sono persone di cui non possono fidarsi, che non mantengo la parola, tutto, e che li frodo, ascolteranno il messaggio che proclamo? No. Quindi procedete con sapienza verso quelli di fuori, sempre coscienti. Sapienza vuol dire, Signore, io sono il tuo testimone, io sono il tuo ambasciatore. Io sono chiamato insieme agli altri ad essere luce nel mondo di tenebre. Io ho l'incarico di presentare Cristo a tutti. Questo è il mio incarico. Guai a me se mi vergogno. E quindi io voglio in ogni contatto, nel negozio, banca, vicino, chi c'è, io voglio tenere in mente il Signore, io voglio agire in modo che loro possano vedere Cristo in me e voglio cercare anche di parlare di Cristo. Procedete con sapienza verso quello di cuore. Sapienza è molto importante. Abbiamo detto prima, sapienza riguarda tenere in occhio sempre che cosa? L'eternità, visione. Procedere con sapienza, non dico, ma io ho fretta, dico, Signore, potrebbe essere questa una porta aperta. Perché se tu mi apri una porta, anche se ho tanto da fare, mi darai la grazia o di accettare di non finire o di finire. Ma io non voglio perdere una possibile porta. Dammi una porta. Questo è procedere con sapienza, perché sto pensando all'eternità. Se stai facendo qualcosa, pensate a qualcosa che hai fatto negli ultimi giorni, che hai pensato o non neanche coscientemente, ma comunque, io devo fare questo. E se quella cosa, se una persona a te cara, un marito, moglie, figlio, fosse in un incidente e ti contattano i carabinieri, dicono il tuo figlio, tua moglie, tu chi sia, è in ospedale, in fin di vita. Avresti detto, ma non posso andare, io devo finire questo. Ma io non posso, no, io devo finire questo. Chi farebbe quello? Anche se 3 minuti prima, io devo assolutamente finire questo oggi. Se avessi detto quella frase, e poi suona il telefono, o arrivano a porta, sono i carabinieri, tuo marito è stato in un incidente e sta in fin di vita. È in ospedale e i dottori ti vogliono. No, mi dispiace, ho appena detto che devo finire questo. Noi ci autoinganniamo che non ho tempo di poter pensare a quello che potrebbe portare all'eternità, valori per l'eternità, ma ci autoinganniamo. Però c'è una cosa qui importante, dice, quando dice procedete con sapienza verso quelli di fuori, vuol dire avere visione, pensare all'eternità. Però dice riscattando il tempo. Allora troviamo la stessa identica parola in Efesini, mi leggo io 5, 15 e 17, badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disabbeduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Siamo in giorni malvagi. molto. Se non siamo attenti, focalizzati sulle cose eterne, con visione, pensando all'eternità, sprecheremo il dono prezioso di tempo. Riscattare, ricordate cosa vuol dire riscattare il tempo? Vuol dire di comprare per poter comprare, ma con cosa posso comprare tempo? Con altro tempo. Allora, riscattare tempo vuol dire che trovo tempo che non avevo prima. E ho scritto io 2-3 cose per come trovare il tempo che non avevo prima. Come posso trovare il tempo che prima non avevo? Ci sono vari modi.
Riguardando le priorità.
Ok? E che quello è la base per poter fare che cosa? Riguardando le priorità che mi permette di fare cosa?
Scegliere.
Vuol dire scartare cose molto importanti per quello estremamente importante. Si compra il tempo con tempo, che vuol dire avere saggezza di valutare, sai cosa? Non è fin di vita se non faccio quello, ma mi perde frutto eterno se non faccio questo. Ok? Uno è di valutare cosa veramente non mi serve in modo assoluto, togliendo per primo non le cose molto importanti, le cose poco importanti. Ok? Ma per poter fare quello, altri aspetti di guadagnare tempo, riscattare tempo, sarebbe essere più
veloce.
Ok? Più veloce. E, ok, ho scritto più organizzato. E velocità fa per esempio, ho scritto consolidare commissioni. Oh, mi serve quello? Mi fermo e vado a prendere quello. Ma se io sono più organizzato, tengo un elenco in modo che non aspetto che mi serve in modo disperato. E così non esco per una cosa. Quando esco, prendo 5 cose e risparmio tempo. C'era, ho parlato una volta con un uomo che diceva alla moglie, vuole provare una nuova ricetta. Oh, non ho questo ingrediente, esco. E lui, ma amore, cambia, non devi fare quella ricetta. Cioè lei prima di iniziare decide, oh, non mi manca quello, vado prima che inizio. Ma no, non devi uscire. Aspetta che fai la spesa, fra una settimana o quello che sia, e mettilo sull'elenco, ma non devi uscire, non devi farlo oggi. Quello non è organizzare il tempo bene, giusto? Oppure, oh, mi serve questo, perché non ho pensato bene, devo per forza uscire. E poi, dopo 2 giorni, oh, mi serve quello per un altro impegno, e devo uscire ancora, perché non sono organizzato. Non sono organizzato. Organizzarmi con grande autodisciplina mi fa avere più tempo. E poi, come hai detto tu, lavorare in modo più veloce. Di proprio cercare di finire, fare un lavoro adeguato, ma di sbrigarmi, mi compro tempo, essere più saggio nell'uso del tempo. Riscattare il tempo è mega importante, perché nessuno che non sta male, vecchiotto, che non può più fare niente, nessuno ha troppo tempo. Tempo è un mega problema. E quindi riscattare il tempo fa parte di saggezza. Io sto pregando, abbiamo letto all'inizio di Colossesi, per portare il frutto non è opera buona. Ma se non gestisco bene il mio tempo, portare il frutto richiede tempo. Portare il frutto richiede tempo. È tutto collegato. Quindi devo perseverare nella preghiera. Una parte, Signore, aiutami a non dare spazio alla mia carne. Aiutami ad avere saggezza, che vuol dire non dare spazio alla carne. Gestire bene il tempo. Sai, non mi serve quello. Infatti ho menzionato prima dello studio, spero che possiamo aiutarci a vicenda. Che non è che a me serve un nuovo microonde e faccio ore di ricerche e dopo 2 mesi a te serve e tu fai ore di ricerche e poi un altro. No, possiamo collaborare per ridurre il tempo. Trovare un prodotto ormai richiede tempo. E se possiamo aiutarci a vicenda, e questo è un esempio di mille cose, possiamo risparmiare tempo. E se io già so molto di un campo, ma sono ignorante in 10 altri, ma c'è chi sa di quel campo e di quel campo e di quel campo, ci aiutiamo a vicenda. Invece, ah, ma io non ho tempo di aiutare quel fratello. No, prendo il tempo, perché posso risparmiare tempo per lui, come qualcun altro o vari altri possono risparmiare tempo per me, che voglio usare per il regno. E poi chiudiamo con versetto 6. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Il vostro parlare, quanto è importante il parlare, sia sempre con grazia, sempre, sempre. Quando non siete d'accordo in un rapporto, quando sei stanco, quando vieni trattato con ingiustizia, quando le cose vanno male, il vostro parlare sia sempre con grazia. Cosa succede in una casa quando si parla sempre con grazia? Qual è l'atmosfera? Vuol dire non c'è mai muso. Non c'è mai muso. Non puoi parlare con grazia che se hai il muso. Sempre con grazia. Non importa come tu vieni trattato, sempre con grazia. Condito con sale. Sale cosa crea? Se tu metti sale sulla lingua, cosa vuoi? Vuoi acqua. E quindi tu dai sale, sempre condito con sale, per dare sapore, ma per creare sete per l'acqua, dello spirito, della parola. Per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. A ciascuno. Cosa mi fa capire quello? Che il modo di rispondere a lui sarà diverso che a lei, che sarà diverso che a lui, che sarà diverso a lei. Dipende dalla persona, la sua condizione, il suo stato, la sua maturità, la sua comprensione, le sue circostanze. E quindi io voglio saggezza per sapere come vi conviene, per portare frutto, come vi conviene rispondere a ciascuno. Quindi non rispondo a tutti in modo uguale, rispondo in base alla persona, alla sua situazione. Ma questo è un buon motivo per perseverare nella preghiera per saggezza. Signore, aiutami a avere un cuore che amo gli altri. Tu sai quanto facile è mancare l'amore. Per poter capire come sta una persona, per poter rispondere in base a chi è la persona e il suo bisogno. Perché voglio portare frutto alla tua gloria. E voglio edificare gli altri. E voglio essere luce di Cristo, edificando i credenti e attirando i non credenti. Questa è la conclusione della lettera di Paolo. Siamo quasi alla fine, non è tutto. Ai Colossesi, quando lui era in carcere, ma io vedo quel cuore così grande che aveva, volendo che loro potessero portare frutto, perché voleva la loro gioia. In Giovanni 15 Gesù ci parla di come portare frutto. E vi ho detto queste cose finché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia completa. C'è gioia quando viviamo per l'eternità, con saggezza, portando frutto. Preghiamo. Diventiamo sempre più un popolo che persevera nella preghiera, vegliando in essa, con sapienza, pregando le cose di vero valore. E Dio risponderà. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio che tu risponderai quando abbiamo il cuore giusto. Si può chiedere per bisogni, ma non vogliamo che quello siano le richieste principali o la maggioranza delle richieste. Vogliamo pregare, come Gesù ci insegna nel Padre nostro, per la tua gloria, per il tuo regno. Vogliamo pregare di portare frutto, vogliamo pregare di camminare in santità, vogliamo pregare di avere sapienza per conoscerti di più, per vivere investendo bene. Grazie per queste parole che tu ci hai dato tramite Paolo. Aiutaci a aggrapparci a te per vivere così. Darci porte aperte e cuori pronti a parlare in modo chiaro e corretto, ma con zelo visibile. Aiutaci a riscattare il tempo avendo autodisciplina, organizzandoci bene, togliendo cose che non hanno grande importanza, per investire in quello che ha grande importanza. Ti chiedo questo per la tua gloria, per il nostro bene e gioia, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.